Amen. Giovanni 3, versetto 6. Giovanni 3, versetto 6. Rileggiamolo. Che è nato dalla carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Amen. Lode al Signore. Abbiamo visto ieri sera quanto è meraviglioso il modo in cui la nostra vita cristiana è iniziato. È iniziata con un trasferimento da un regno all'altro. Come ci è stato detto questa mattina, ci sono due regni in questo universo. Un regno che conosciamo bene perché siamo in contatto ogni giorno, e un altro regno che è più difficile da capire, il regno di Dio. Per questo abbiamo bisogno di avere gli occhi aperti e abbiamo bisogno, prima di tutto, di un trasferimento. E questo successe quando siamo nati di nuovo, siamo nati dallo Spirito. Lode al Signore per il nostro Spirito. Il nostro Spirito, essendo nato dallo Spirito, siamo in un nuovo regno. Questo regno è un regno completamente diverso dal regno del mondo che conosciamo. Perché? Perché il Re che regna in questo regno è semplicemente meraviglioso. È incomparabile, non lo si può descrivere, è glorioso, è pieno d'amore, è retto, giusto. In Pietro sta scritto che, secondo la sua promessa, aspettiamo i nuovi cieli e la nuova terra, dove la giustizia regnerà. Nel regno del mondo di Satana non c'è giustizia, non devi nemmeno cercarla, non ce n'è. Non esiste, ma nel regno di Dio vi è la giustizia, vi è l'amore, la pace, la gloria, la vita eterna. È meraviglioso. Lode al Signore. La nostra vita cristiana ha iniziato con lo Spirito. E l'abbiamo visto qui, Nicodemo non riusciva a distinguere il regno in cui si trovava, dove c'è la carne, dove è nato dalla carne, è il regno di Dio di cui Gesù gli parlava. Gesù gli ha detto una frase interessante: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose. Tutti sanno così tante cose, tutti sappiamo così tante cose, come Nicodemo. E il Signore ci dice: siamo tal dei tali e non sai queste cose? Il Signore deve aprire i nostri occhi affinché vediamo ciò che è oggi il regno di Dio. Questo pianeta sparirà, sarà arrotolata e sparirà, e non se ne troverà nemmeno una traccia. Ma c'è un altro regno, un regno di Dio, con una nuova terra, con nuovi cieli che ci sono preparati e nei quali possiamo già vivere oggi. E questo è il privilegio che hanno i cristiani, che oggi già viviamo nel regno dei cieli, oggi gustiamo al regno di Dio. Grazie Signore. In questo regno vi è un regno, un re meraviglioso, perché questo re si è incarnato in Gesù Cristo, e questo Gesù Cristo ha vissuto una vita sulla terra, una vita meravigliosa e diversa da tutti gli altri uomini che hanno vissuto. Gesù era un personaggio completamente diverso di tutti gli altri. Non c'è mai stato uno come lui e non ce ne sarà mai un altro come lui. Lode al Signore. Lui è unico, unico in ogni cosa. le risposte che ha dato mostra che era, veniva da un altro regno. Quando gli hanno portato la donna adultera, lui è veramente ingannato, intrappolato. O dice: dovete lapidarla, e allora gli si dirà: e allora dov'è il tuo amore per l'umanità? E se dice: non bisogna lapidarla, allora no, non rispetti la legge di Dio. In quella situazione ci vuole una saggezza che è di un altro mondo. Colui che non ha peccato getti per primo la pietra, ha detto. Con l'imposta a Cesare la stessa cosa. Se dice: non dovete pagare, allora dirai, i romani diranno: vedete, è contro il contro Roma, non vuole pagare le imposte. Se dice: bisogna pagarle, allora l'accusano di essere un traditore della nazione ebraica. Lui ha detto: fatemi vedere una moneta di chi è la immagine di Cesare, quindi date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio a quel che è di Dio. Potremmo passare ore e ore per descrivere questo Signore meraviglioso, perché le sue parole erano meravigliose. Nel regno tutto dipende dallo Spirito, e il Signore lo dice: la carne non serve a nulla, non è di alcuna utilità. È molto forte, una parola fortissima. A noi piace l'equilibrio, specialmente nel 2011, non offendere nessuno. Quindi non diciamo le cose in modo categorico, non diremo: la carne non serve a nulla, o diremo: la carne non è utile a tutto. Noi, come io sono, ma il Signore, Lui è categorico. La carne non serve a nulla. Punto. Puoi aggiungere tutte le frasi: sì, ma c'è un altro aspetto, c'è quello. Il Signore dice semplicemente a Nicodemo: la carne non è di alcuna utilità, ma continua. Questo in Giovanni 6. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, poi dice. Quando si rivolge alla samaritana che parla in Giovanni 4, vediamo la stessa cosa. Il Signore, attraverso tutta la sua vita, ha riportato la gente sempre verso lo spirito, cioè all'essenziale, perché oggi il regno di Dio, la vita cristiana, dipende dallo Spirito. Non c'è lo Spirito, non c'è la vita cristiana. Non c'è lo Spirito, non c'è la vita di Chiesa. È molto chiaro. Il Signore è categorico. E non fa compromessi. Non ha detto a Nicodemo: Nicodemo, vieni, mi viene a vedere, viene verso di me, un responsabile degli giudei viene da me, non voglio offenderlo, voglio cercare di essere un po' conciliante con lui, di essere gradevole, perché non sempre che questi farisei accettano di vedermi. È un'opportunità. No, il Signore è stato categorico, ha detto: tu devi nascere di nuovo. Ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non ha cercato di essere simpatico con lui, gentile. E gli ha detto: ma sei dottore, non sai queste cose. Signor Gesù, il nostro spirito. E abbiamo visto che in Giovanni 14, questo è meraviglioso, non vogliamo ridire tutto quello che abbiamo fatto, ma il Signore dice a un certo momento: io partirò. Una bruttissima notizia per i discepoli, perché amano Gesù, apprezzavano la sua presenza, hanno tutto con lui, e il Signore dice: io partirò, sto per partire. E nessuno capisce, nessuno. E il Signore dice: ma per voi è vantaggioso, perché se io non vado, non ritornerò. E vi manderò un consolatore, alleluia, un consolatore. Perché abbiamo bisogno del consolatore? Perché nel regno di questo mondo ci sono molte cose che ci attristano, molte cose che ci rattristano in questo mondo. Per questo abbiamo bisogno di un consolatore, ma questo consolatore è meraviglioso, è il Signore stesso. E dice: io parto, vado, parto per ritornare e non sarò più con voi, sarò in voi. Ora sono con voi, ma quando ritornerò sarò in voi. Questo è l'inizio del regno di Dio e questo è l'inizio di una nuova era. Questo è l'inizio di una nuova eternità. Nel mondo precedente il Signore poteva al massimo essere accanto a te, potevi coricarti sul suo seno come Giovanni, era il massimo che potevi avere, non potevi andare oltre. Ma nel regno di Dio oggi non è accanto a noi, ma è in noi. È lo Spirito che dà la vita. Lui è diventato lo Spirito vivificante. Questo Spirito oggi è in noi, è amalgamato al nostro spirito. È colui che si unisce al Signore, con Lui un solo spirito. E il segreto della vita cristiana cos'è? È che siamo un solo spirito con Lui. Non siamo due, non è più all'esterno, non è lontano da noi, è in noi, siamo un solo spirito con Lui. Lode al Signore. Questo consolatore oggi ci è stato dato. È qui, è in noi. E questa è la cosa più bella che possa succederci, che ci sia successa, è che abbiamo ricevuto il Signore e siamo nati dallo Spirito. E che tramite il battesimo sigilliamo con il battesimo la nostra nascita. Questo battesimo oggi è glorioso, è un giorno particolare. Quando qualcuno è trasferito dal regno del mondo al regno di Satana, dal regno di Satana al regno di Dio, non è per niente che nel cielo gli angeli giubilano, lode al Signore. È il nostro compito principale, fratelli e sorelle, di annunciare questo alla gente e di trasferire il massimo di gente dal regno delle tenebre al regno di Dio. Questa è la vera nostra professione. Qual è il tuo lavoro ad Aosta? È trasferire gente dal regno delle tenebre al regno di Dio. Questo regno è meraviglioso. Lo Spirito oggi è il consolatore, e non solo il consolatore, ma anche l'unzione. In primo Giovanni abbiamo letto ieri sera, l'unzione che abbiamo ricevuto da Lui dimora in noi e non abbiamo bisogno che nessuno ci insegni. Chi ci insegna? L'unzione che abbiamo ricevuto di Lui ci insegna ogni cosa. In 1 Giovanni 2, 27, ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è una menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. L'unzione ci insegna, lo Spirito ci insegna giorno dopo giorno. Lo Spirito fa così tante cose, separa anima e spirito. L'anima e lo spirito sono pure due mondi diversi, fratelli e sorelle. Non è perché gli anni passano che dobbiamo immaginare che ci sia una relazione tra l'anima e lo spirito. La vita cristiana succede nello spirito e lo spirito deve saturare la nostra anima, ma la nostra anima all'origine appartiene a un altro regno. E nella nostra anima siamo nemici di Dio e che le cose dello Spirito di Dio sono una pazzia per l'uomo psichico, per l'uomo dell'anima. è una pazzia. Puoi guardarlo in un modo qualsiasi, puoi essere simpatico, cercare di interpretare, per l'anima le cose di Dio sono una pazzia. Il Signore l'ha ben dimostrato. Perché ci sono state così tante opposizioni? Perché è una pazzia, punto. E tuttora le cose dello Spirito di Dio per la nostra mente è una pazzia. Parlare della Chiesa è una pazzia, il regno di Dio, il ritorno del Signore, ne parli, ma è una pazzia. Se non siamo nel nostro spirito, non possiamo capire queste cose. Ma c'è una buona notizia, che la parola che è piena di spirito e di vita è un concentrato di spirito. Lo ripeto perché mi piace ripeterlo. Questa parola, la Bibbia, è unica sulla terra. Non c'è un libro che sia all'altezza, non c'è una frase che abbia più valore di quello che è scritto in questo libro. Fratello e sorello, questo libro è un concentrato di spirito e di vita. Ogni volta che leggiamo la parola abbiamo il potenziale di ricevere molto spirito. Lode al Signore. Anche un mezzo versetto, anche una piccola parte di un versetto è riempito di spirito. Lode al Signore. Ora tu sei, puoi scrivere un libro, tu puoi scrivere un libro, puoi spiegare un versetto, tu puoi spiegarci Daniele, tu Giovanni, e ve lo vendiamo lì sul cassetto, è meraviglioso. Ma fratelli e sorelle, non, questo non rimpiazza questo libro. Ma non rimpiazza questo libro. Questo libro è un concentrato di vita, è un concentrato di luce, di rivelazione, di pace, di gioia, di speranza, di spirito in una parola sola. Lo spirito è lì? Vuoi lo spirito? Ecco l'indirizzo. C'è un indirizzo? È la Bibbia. Tra parentesi vorrei dire, non sappiamo che privilegio sia di poter mostrare questo libro e poterne parlare liberamente. Alcuni cristiani sono uccisi per questo, ma noi siamo tranquilli, siamo bene, non c'è nessuna preoccupazione, possiamo parlarne sulla strada, nessuno ci uccide né ci imprigiona, ma in altri paesi non è così. Abbiamo il diritto di trascurarlo, di passare una giornata senza leggere questo libro? Chi non mangia durante un sol giorno, si è alzato la mattina e la sera si è coricato senza aver mangiato? Fisicamente lo fate? Lo fate spesso? Forse una volta ogni tanto, in caso eccezionale. Ma quante volte ti alzi la mattina e ti corichi la sera senza aver mai letto la parola? E dov'è lo spirito? Come è incominciata la nostra vita cristiana? La nostra vita cristiana è cominciata con lo spirito. Lo spirito, ciò che è nato dallo spirito, è spirito. La nostra vita cristiana è cominciata dallo spirito. E in che modo continuiamo? In che modo continuiamo la vita cristiana? Paolo, in Galati, è molto forte. Non è assolutamente diplomatico. In Galati 3 dice, versetto 3, dice: siete così insensati dopo aver cominciato con lo Spirito. Come abbiamo incominciato con lo Spirito? Era meraviglioso. Quando abbiamo cominciato con lo Spirito era meraviglioso, eravamo pazzi. Nella via Filatura Carouge, quando abbiamo incominciato con lo Spirito, eravamo pazzi. Cosa facevamo della parola? Eravamo pazzi, umanamente parlando. era veramente dei fanatici, eravamo, umanamente parlando. Abbiamo cominciato con lo spirito. Che cosa facciamo oggi? Continuiamo con che cosa? Con lo spirito. Amen. Fratelli e sorelle, questo deve essere la nostra proclamazione. Veramente. C'è un grido in me, per me. Perché? Per me, da prima, ho bisogno di ritornare a questo. Ma ho il sentimento che siamo tutti più o meno nella stessa situazione fino a un certo punto. Abbiamo bisogno di ritornare allo spirito. La vita di chiesa, la vita cristiana, dipende dallo spirito. Non dobbiamo essere come i Galati. Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? La carne non ha solo aspetti negativi. Possiamo pensare che è negativa, ma in questo regno del mondo la carne può avere molti, molti aspetti positivi, ma sono sempre la carne. Nella vita di chiesa dobbiamo badare a vivere una vita dello spirito. In Galati 5, non leggeremo i versetti, si parla molto di camminare secondo lo spirito, di essere guidati dallo spirito, di essere riempiti dello spirito. In Efesini 5 sta scritto: non ubriacatevi di vino, ma siate riempiti di spirito. Dobbiamo essere riempiti di spirito. Questo è meraviglioso. E un altro aspetto meraviglioso che vorrei vedere è in Apocalisse 1, versetto 10. Ero in spirito il giorno del Signore. Ero in spirito il giorno del Signore. Giovanni era a Patmos, l'abbiamo detto e ridetto, non era una situazione piacevole per lui a Patmos. Aveva tutte le ragioni per essere scoraggiati. Gli apostoli erano tutti morti, le chiese andavano più o meno, erano quasi tutte distrutte, era imprigionato su un'isola, il Signore aveva promesso di ritornare e non era ritornato ed era solo, ed era lì a Patmos. Poteva veramente essere depresso, ma Giovanni era in spirito. Nella sua situazione scoraggiante, depressiva, era in spirito. Nelle nostre situazioni possiamo essere in spirito? Sì. E cosa succede quando siamo in spirito? Ha sentito una voce dietro a lui. Ha dovuto volgersi di 180 gradi. Per noi è la stessa cosa. Il Signore ci parla spesse volte, ma non ci parla davanti a noi. Ci parla dietro a noi, perché davanti a noi cosa c'è? Ci sono le preoccupazioni. Domani è lunedì, ritorniamo al lavoro, ecco il tuo capo, i tuoi colleghi. Vi riporto subito, istantaneamente, domani mattina siamo all'ufficio, bello, questa è la realtà, è quello che vediamo davanti. Ma la voce è dietro. Dobbiamo volgerci. Quando ci volgiamo, cosa vediamo? Vediamo 7 candelabri d'oro. Leggiamo Apocalisse 1, 10 a 13. Invece di dire al versetto 10, fui rapito dello spirito, leggiamo ero in spirito, come Giovanni dice, ero in spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando e come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro e in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Amen. Questa visione è meravigliosa. Abbiamo incominciato la vita cristiana con lo Spirito. In che modo abbiamo visto Gesù? Abbiamo visto nello Spirito e tramite lo Spirito. Quindi questo significa che la visione della Chiesa, la visione dei candelabri con il Figlio dell'uomo in mezzo, Giovanni ha visto dei candelabri d'oro. Anche se le 7 chiese, sulle un certo numero aveva dei problemi, rimanevano dei candelabri che Giovanni ha visto. E questi candelabri, è meraviglioso, sono candelabri, non sono delle scatole. Non sono scatole, sono... A cosa serve un candelabro? A risplendere. Lode al Signore. Risplendono. Perché risplendono? Perché c'è lo Spirito. Questo è meraviglioso. La Chiesa, anche se ha dei problemi, dimora agli occhi di Dio un candelabro. L'oro è la natura divina. La Chiesa, agli occhi di Dio, rimane preziosa. Rimane qualcosa di meraviglioso. Anche se ci sono dei problemi, ci sono dei problemi. È un candelabro d'oro e risplende. Questa visione della Chiesa l'abbiamo vista in spirito la prima volta che il Signore ha aperto gli occhi sulla Chiesa. E oggi? Qual è la nostra visione oggi della Chiesa? Vediamo sempre la Chiesa in spirito oppure la vediamo con la nostra intelligenza, con i nostri sentimenti, la nostra carne, i nostri occhi terrestri? Ci conosciamo da anni, conosciamo le nostre debolezze, ci conosciamo bene. Più abbiamo contatti gli uni con gli altri, più ci conosciamo. Non è solo un vantaggio. Non siamo così belli. Non siamo così trasformati. Cosa vediamo nei santi? Cosa vediamo nella Chiesa? Dobbiamo vedere un candelabro d'oro. Dobbiamo vedere la Chiesa d'oro. Perché se vediamo la Chiesa dal punto di vista terrestre e carnale, allora abbiamo delle... dobbiamo preoccuparcene. Veramente. Chi può dire che è perfetto qui? Chi può dire qui? Dire che tutti i santi sono meravigliosi. Lode al Signore. Quando siamo in spirito, tutti i santi sono meravigliosi. Noi avevamo con noi molte cose del mondo, ma in spirito c'è qualcosa di diverso. La Chiesa, in Apocalisse, i candelabri hanno molti problemi. L'abbiamo già visto, non vorrei allungarmi. In Efesini abbiamo altri versetti meravigliosi. Efesini 2. Vorrei leggere solo il versetto 22, ma non posso, quindi vi leggo dal 19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini di santi e membri della famiglia di Dio. Questo statuto, questa condizione meravigliosa, è meravigliosa. Oggi abbiamo Ioanna che è da noi, viene dall'Africa. Per ottenere un visa per lei è veramente difficile, è sempre più difficile, sempre più difficile. Certi paesi, certe persone non possono andare dove vogliono. Anche se domandano un visa, glielo si rifiuta. Ma nel regno dei cieli Se tu domandi un visa, non solo lo ottieni, ma hai subito il passaporto. Cittadino dei cieli. Alleluia. Questo è un statuto. Questo è un passaporto che vale oro. Molti vorrebbero avere il passaporto svizzero, ma non vale niente nei confronti del passaporto celeste. Quello ha valore. Lode al Signore. Cosa dice poi? Membri della famiglia di Dio. Non siamo gente stranieri, siamo famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Qui arriviamo al punto, al dunque. Gesù Cristo è la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui, voi pure entrate a far parte dell'edificio, che ha da servire per essere un gruppo cristiano, una denominazione, una chiesa tra altre chiese. Siamo una chiesa tra altre per essere una dimora di Dio in spirito, per mezzo dello, una dimora di Dio in spirito. Questo è prezioso. La chiesa dipende dallo spirito. Una città, una chiesa è veramente qualcosa di basilare, è meraviglioso, ma è un principio straordinario, è un principio che implica molte cose, è meraviglioso. E abbiamo obbedito a questo, ma quando siamo sul posto giusto, si ferma lì? Tutto succede poi spontaneamente, automaticamente la gloria nella Chiesa? No. Ci vuole lo Spirito. Devi diventare una dimora di Dio in Spirito. La nostra unità è spirituale, non è carnale. Perché vado d'accordo con alcuni perché sono come me, altri no. Sarebbe questa l'edificazione? No. L'unità è un'unità spirituale e posso darvi una buona notizia? Lo spirito conosce i sentimenti, è pieno d'amore lo spirito. Non stiamo dicendo che non c'è amore. Lo spirito è molto di bambini o di pulizie, di letteratura, di qualsiasi altra cosa. La prima cosa che ti è chiesta è di essere pieno di spirito. Anche se non sei qualificato, anche se non capisci niente, non ci riesci, puoi servirlo, ma devi essere in spirito. Anche se il risultato alla fine è che le assi non sono diritte, non è grave. Possiamo vivere con le assi storte, ma sì, non è importante. Poco importa. Fa degli errori, ma sii riempito in spirito. Allora lì non fai nessun errore. Se sei riempito in spirito, allora servi. Il nostro servizio nella Chiesa è nello spirito. Tutto nella vita di Chiesa dipende dallo spirito. Amen. In Romani 12 abbiamo un versetto meraviglioso che conosciamo. Ci chiede di offrire i nostri corpi all'inizio del capitolo e alla fine, versetto 11, non al mezzo. Quanto alla zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Subito dopo dice, servite il Signore. Il servizio è rilegato al fatto di essere ardente, riempito dello spirito, in spirito. Signore Gesù, riempici con il tuo spirito, Signore, dobbiamo essere riempiti dello spirito. La vita di Chiesa, fratelli e sorelle, dipende da questo. Non siamo più in un regno in cui cerchiamo di riparare, migliorare qualcosa della vecchia creazione. No, la vecchia creazione è stata già stata condannata, è destinata a sparire. Punto. Che ci piaccia oppure no, che siamo contenti oppure no, che è la verità. La vecchia creazione sparirà. Tutto quello che investiamo in questa vecchia creazione un giorno svanirà. Considerate le vergini stolte e le vergini avvedute. Alcune entrano, altre no. Terribile. Perché? Perché alcune non entrano? Perché manca loro dell'olio. E cos'è l'olio? Lo spirito. È lo spirito. E vi ricordo che ogni volta che ci volgiamo e che invochiamo, che cantiamo, che preghiamo, che leggiamo la parola, anche se non vediamo niente, perché camminiamo per fede, riceviamo un po' di più dello Spirito. Riceviamo lo Spirito. Alcuni sono chiamati vergini avvedute, altre pazze. Che qual è la differenza? È di avere lo Spirito. Ciò che è determinante è lo Spirito. Siamo stolti oppure avveduti? Se guadagno il Signore anche in situazioni difficili, questo è ad essere avveduto. Se acquisto olio, se compro olio, acquistare significa pagare un prezzo. C'è sempre un prezzo da pagare. Il prezzo del mio io è il primo prezzo che devo pagare. La mia pigrizia a volte vale oro. Mia assenza di desiderio a volte sono come diamanti. Perché ho così tanta difficoltà di spezzare questa non voglia di venire al Signore per leggere la parola? I miei concetti, le mie idee sui fratelli e sorelle che sono così cari, preziosi, perché non voglio lasciarli perdere e faccio fatica ad andare verso di lui e chiarificare una situazione se necessario. È così prezioso il mio concetto e non voglio lasciar perdere. sono stato offeso? E se so che il fratello ha qualcosa contro di me, faccio fatico ad abbandonare. Perché? Perché è così prezioso, Signor Gesù. C'è un prezzo da pagare. Le vergini avvedute hanno pagato un prezzo e hanno l'olio. Rendici saggi. Rendici saggi. Cosa guadagno se ho qualcosa contro il mio fratello? Che cosa guadagno? E cosa dirò al Signore un giorno? Signore, questo fratello mi ha fatto questo. Cosa dico al Signore? Nello spirito, vi assicuro, c'è tutto. C'è tutto. Abbiamo cominciato bene. Abbiamo cominciato con lo spirito. Continuiamo con lo spirito. E se ce ne siamo allontanati, non è mai troppo tardi per ritornare. Questa è una buona notizia. Possiamo sempre ritornare allo spirito. Possiamo ritornare allo spirito. Lode al Signore. In Apocalisse 2 e 3 vediamo che lo spirito parla alle chiese, a ogni chiesa. Colui che ha orecchi senta ciò che lo spirito dice. Lo spirito parla alle chiese. Lode al Signore. In Giovanni 4 abbiamo visto che siamo veri adoratori. Dobbiamo essere adoratori. Cosa vuol dire? Vuol dire in che modo veniamo alla riunione? Qual è la gioia che ci anima quando veniamo alla riunione? Qual è la nostra attesa della riunione? Venerdì eravamo da Marcel, non l'avevamo visto da tempo. Per tutta la settimana, veramente, pensavo a venerdì sera, è bello. Gli sono detto, andiamo da Marcel. Mi rallegravo. È un evento, purtroppo non ci vediamo abbastanza, ma mi rallegravo. È meraviglioso. Mi rallegro da domenica mattina. Domenica mattina vengo alla riunione e me ne rallegro? Mi preparo? Ci penso? Prego per la riunione? Vengo con questa attesa di incontrare il mio Signore, perché quando veniamo alla riunione, vi ricordo, il primo scopo è incontrare Dio. Nell'Antico Testamento c'era la tenda di convegno tra Dio e l'uomo. Oggi la riunione della Chiesa che cos'è? Non sono i santi che si riuniscono, ma sono i santi che vengono ad incontrare Dio. Tutti abbiamo accesso al trono della grazia. Non posso partire da questo fatto straordinario, indescrittibile, vivibile, impossibile da valutare, che è l'accesso gratuito che abbiamo al trono della grazia. Signor Gesù, solo questo dovrebbe farci saltare sulla sedia. Noi tutti abbiamo accesso al trono della grazia. Nell'Antico Testamento, nell'universo, c'è la terra. Piccolissimo. La sera guardo le stelle, quando vedi quello che c'è, è allucinante. E la terra è minima, piccolissima. Ma sulla terra, un paese, Israele. E in Israele, una città, Gerusalemme. E a Gerusalemme, un edificio, il Tempio. Nel Tempio, una stanza. E in questa stanza, tra i milioni di umani, una persona, una volta all'anno, poteva entrare nel Santo dei Santi. E oggi noi tutti possiamo entrarvi ogni volta che lo vogliamo, ognuno di noi dove ovunque siamo, fratelli e sorelle. Questo mi eccita. È il miracolo più glorioso dell'universo. Tu hai accesso al trono della grazia. Tutti lo abbiamo, accesso al trono della grazia. E cosa riceviamo? Siamo soccorsi nei nostri bisogni. Abbiamo dei bisogni. Nessuno sta dicendo che non hai bisogno. No, abbiamo 1000 bisogni, 10.000. Ma vieni al trono della grazia. E quando vieni alla riunione, veniamo e incontriamo il nostro Signore meraviglioso, Signor Gesù. Questo è glorioso. Dovremmo avere una riunione ogni giorno. Prego, prego veramente che all'Osanna il Signore ci restauri con molte riunioni, casa, la sala, per cantare, per il Vangelo, per questo, per quello, qualunque sia il bisogno, la necessità. Perché quando ci riuniamo nel Santo dei Santi, quando veniamo al trono della grazia assieme, allora c'è più gloria, lode al Signore. Meraviglioso. Abbiamo questo accesso al trono della grazia. E nel Nuovo Testamento, alla fine, in Apocalisse, capitolo 22, 17, lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. E lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. Amen. Alla fine della Bibbia, alla fine di tutti i tempi, del Nuovo Testamento, dell'età, di tutto, nell'eternità, quando l'eternità comincia, abbiamo lo Spirito e la Sposa. Vuole dire tutto. Se alla fine rimane solo lo Spirito e la Sposa, non c'è il vecchia terra, non c'è Satana nel peccato, nella ribellione, non c'è il male, non c'è più niente. Non ci sono le critiche, non ci sono le offese, non c'è più niente. C'è lo Spirito e la Sposa. Lode al Signore. E tutte e due sono uniti, e questa è l'eternità. E possiamo gustare oggi a queste cose. Tutto dipende dallo Spirito. Continuiamo dallo Spirito. Più c'è Spirito, più c'è la Chiesa. Non hai bisogno di aver studiato le matematica. Quando vedo le formule che i miei figli stanno studiando, mi dico, io leggo la spiegazione dell'esercizio e non capisco niente, ma c'è una matematica che capisco. Lo Spirito e la Sposa sono uno. Lode al Signore. Non sono due, ma uno. Alla fine della Bibbia, alla fine dei tempi, abbiamo solo lo Spirito e la Sposa. Lode al Signore. Ci sono molte cose da dire. Mi fermo qui. Fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti a ritornare al nostro Spirito, a cercare il nostro Spirito, ad apprezzarlo, ad essere riempito dallo Spirito, ad essere uniti nello Spirito. Perché nello Spirito c'è tutto. Potremmo parlare ancora per ore nello Spirito, ma c'è tutto.